Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Allora, amici sportivi, rieccoci con questa prima puntata. Addirittura siamo arrivati al quarto ciclo di trasmissioni di Centrale Sport, è quasi un record, no? Perché una trasmissione così duratura nel panorama radiofonico locale non è facile da trovare. Naturalmente è la trasmissione che dedichiamo al calcio, al campionato di Serie D. Seguiremo come sempre quella che sarà la stagione del Nardò, stagione che è iniziata già da 6 settimane, perché ieri si è giocata la 6ª giornata del campionato. È giunta la 2ª vittoria stagionale, ancora per 3-0 contro il Gallipoli. Con lo stesso risultato 2 settimane fa era stato battuto il Barletta. Nardò che cerca insomma di risalire la classifica, che fino a ieri era davvero molto precaria. Naturalmente anche in questo ciclo di quarto ciclo di Centrale Sport con me sarà in studio Fernando Pero. Ben ritrovato, Fernando.
Abbiamo fatto quaterna. Se interrompono la domenica sportiva ci mettiamo d'impegno.
Infatti, loro hanno celebrato proprio ieri sera, celebravano i 70 anni, no, di trasmissioni la domenica sportiva. Noi siamo arrivati a 4.
Fra 66 anni presenteremo Tribuna Centrale.
Festeggeremo il 70° tra 66 anni.
Verremo col bastone in radio, però parleremo del Nardò sicuramente.
Vabbè, Fernando, naturalmente sapete, riveste un ruolo importante anche all'interno della società, è il segretario generale. Però nella sua vita,
fra i tanti ruoli,
sì, nella sua vita precedente è stato tifoso, si è occupato anche di giornalismo, no? Ha seguito il Nardò anche per Radio Centrale, ha un ruolo importante anche nell'ufficio stampa del Nardò.
Vabbè, adesso allora cominciamo con una cosa, cioè praticamente le società moderne, secondo me, non devono fossilizzarsi su un ruolo di una persona. Deve comunque avere, non parlo di competenze, ma quantomeno informazione della gestione globale di una società. Quindi una società di calcio che è così complessa, che ha comunque tante sfaccettature, ha bisogno di tanti ruoli, ma poi quando se ne discute fra tutti, no? Bisogna comunque avere La giusta informazione e competenza per dire la propria. Chiaramente la mia è una lunga militanza che passa dal settore giovanile alla comunicazione, all'aspetto informatico, alla gestione del sito, e infine alla segreteria, che non ho scelto io. Però diciamo, mi ci hanno messo.
Questa tua esperienza che è iniziata proprio con l'avvento dell'era antico, no? Che quest'anno celebra, sì, a proposito, certo, dei compleanni, il suo 6º anno.
Sì, sì, l'attività di segreteria è iniziata con lui in maniera per me sorprendente, perché prima coadiuvavo l'ex segretario, diciamo, negli aspetti informatici più che altro dell'attività di segreteria. Poi quando Alessio ha rilevato la società e c'è stato un rimpasto dei ruoli, mi ha chiesto di assumere questo ruolo. L'ho fatto con un po' di timore, per la verità, perché sapevo la vastità di questo ambito, che non è assolutamente semplice, soprattutto perché ha bisogno di tanto tempo e impegno, e oltre che di attenzione per via dei tanti regolamenti, di tanti circolari e comunicati, cioè veramente spazia tantissimo e ha bisogno di, come posso dire, di un'attenzione dedicata, non certamente come quella che posso dare io, che chiaramente sono preso anche dal mio lavoro, però cerco di sopperire un po' a tutto e cerco di essere all'altezza della situazione. fino a oggi ci sono riuscito, non credo di aver fatto dei pasticci, però
diciamo partite perse a tavolino non ce ne sono
non
state.
Non ce ne sono state, però quello poi dipende dalla panchina, non è che mi metto a urlare da sopra. Per motivi di regolamento per il momento non
succede,
ce ne sono state.
A volte ci sono anche partite perse a tavolino per tesseramenti non regolari, sì, chiaro, no, per chiaro. Squalifiche.
No, va bene, io per mia natura cerco di essere attento in maniera profonda a questa situazione, poi chiaramente siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, e quindi mi impegno anche con l'aiuto degli altri, perché a volte anche scambiando informazioni con gli altri si colmano delle lacune, e quindi si va avanti in questo modo. Chiaramente siamo ancora nell'ambito dilettantistico, ma così non è più, perché quest'anno sono cambiate tante cose, praticamente tutte le società dilettantistiche sono state equiparate a quello che è il professionismo dal punto di vista della contrattualistica e del contratto di lavoro e del rapporto di lavoro, quindi tutti i calciatori sì, sono in una serie dilettante, ma a livello di prestazione di lavoro sono perfettamente equiparati quelli della seconda categoria ai professionisti, perché se hanno una retribuzione va dichiarata. È cambiato tutto un mondo.
Sì, probabilmente l'unico aspetto ancora differente è quello previdenziale, no? Perché i dilettanti non hanno diritto, o almeno non so se anche lì è cambiato qualcosa rispetto a
purtroppo è cambiato, Michele. Anche i dilettanti hanno diritto alla contribuzione IPS e INAIL.
Quindi questo è un aggravio economico per le società.
Perciò dicevo che non c'è più differenza fra professionismo e dilettanti. Il contratto economico è uguale per tutti nelle sue forme giuridiche verso il datore di lavoro, che è la società, che sia dilettante, che sia professionista, non cambia nulla, assolutamente nulla.
Ok, e infatti qualche giorno fa mi pare sul Corriere dello Sport si è aperto un dibattito anche sulla storia del vincolo, no? Che è venuto meno per le società dilettantistiche. Anche lì c'è un danno che viene arrecato a queste piccole società, che naturalmente fanno già tanti sacrifici, no? Per poter andare avanti.
Vabbè, lì si entra poi nello specifico. In sostanza la durata del vincolo è equiparata alla durata del contratto di lavoro. Contratto di lavoro può anche non essere annuale, si può fare biennale, si può fare anche superiore, dipende dalle fasce di età dei calciatori, però è tutto.
Insomma, sono tante questioni.
Tante questioni che fanno bollire i pochi neuroni ancora rimasti.
Vabbè, essendo la prima puntata, siamo partiti un po' da lontano, abbiamo fatto questa introduzione.
Ci siamo presentati a chi ci segue per la prima volta.
E a questo proposito ne approfitto anche per ricordare che c'è la possibilità di interloquire con noi, di interagire attraverso WhatsApp e quindi attraverso il numero telefonico che è il 328 80 20 680. Quindi se qualcuno che ci ascolta in diretta vuole porre delle domande, vuole diciamo commentare, fare un suo commento su quello che è stato questo inizio di stagione del Nardò, può tranquillamente farlo. Noi ne parleremo tra poco in diretta telefonica, in collegamento telefonico anche con Alessio Antico, che da quest'anno ha assunto proprio il ruolo di presidente, sì, no, della società. Quindi possiamo entrare nel vivo. Volevo dire un'altra cosa, c'è come sempre la possibilità poi di riascoltare, certo, questa trasmissione attraverso i podcast, no, che sono presenti sul sito di Radio Centrale. Basta poi andare a cliccare sul simbolo della nostra trasmissione Centrale Sport sul riquadro, e quindi ascoltare poi anche nei giorni successivi o nelle settimane successive queste nostre trasmissioni.
Sì, la bellezza del digitale è proprio quella, no? Che fra qualche anno, quando faremo la 70ª edizione, andremo ad ascoltare quello che ci siamo detti 66 anni prima. Quindi, guarda, ancora parlavo bene, non fischiavo perché mi mancavano i denti.
E naturalmente poi non lo abbiamo ancora fatto, ma dobbiamo ricordare anche il nostro regista, no? Gianfranco Esposito, che è sempre lì dall'altra parte del tavolo, perché noi non abbiamo vetri, in radio solitamente si dice al di là del vetro, invece in questo caso al di là del tavolo, che anche quest'anno garantirà la sua...
Però sarebbe interessante sentire anche Gianfranco infatti, con qualche opinione, no?
Anche perché lui segue poi il Nardò, è un tifoso di vecchia data e quindi ha anche dei ricordi che vanno indietro per decenni, no? Cioè, forse ha qualche anno in meno rispetto a noi di memoria calcistica, però insomma anche lui...
Io so quanti, però non lo dico.
Lasciamo questo mistero... per i nostri radioascoltatori, cominciamo a parlare insomma di questo inizio di campionato, no? Perché trattandosi poi della prima giornata dobbiamo fare un po' il riassunto di quello che è successo nei primi sei turni. Insomma, noi ci eravamo lasciati con Nardò che aveva vinto i playoff e c'era, no? Si coltivava quella speranza di poter ottenere il ripescaggio in Serie C, poi sappiamo com'è andata, purtroppo non c'era una struttura adeguata e quindi l'opportunità che si sarebbe potuta concretizzare, perché poi è stata ripescata una squadra che era alle spalle del Nardò in graduatoria, questa possibilità non ha potuto avere compimento e quindi naturalmente Nardò si è ripresentato ai nastri di partenza del campionato di Serie D con l'intenzione di far bene, di primeggiare, no? Perché l'anno scorso si era partiti invece con propositi meno ambiziosi, anche se poi la squadra aveva messo insieme quel filotto di risultati utili, ben 14 prima della sconfitta con il Brindisi giunta proprio alla quindicesima giornata. Quest'anno invece si è partiti proprio con l'intenzione di giocarsi la promozione con le altre pretendenti, perché naturalmente in questo campionato poi sono in tante a partire con l'obiettivo di vincere il campionato. E però Fernando, le cose quest'anno non sono andate bene, c'è stata questa partenza a rilento che è difficile da spiegare, ma non so se tu ti sei dato una spiegazione.
Allora, ci ho pensato tante volte, devo essere sincero, anche fra me e me, quando il tarlo del Nardò non smette di essermi vicino, ho pensato a questa situazione. L'anno scorso è partito un progetto biennale e quindi quell'anno scorso c'era il chiaro intento di far bene, ma poteva succedere qualunque cosa e quella cosa è successa, perché alla fine poi quel risultato è stato raggiunto, no? Quello che non si era detto ma poi si è concretizzato. Chiaramente adesso siamo al secondo anno di questo progetto con un mister confermato, un'intera leitura di squadra confermata. L'unica spiegazione che mi sono dato è che questa squadra non ha quella leggerezza e serenità mentale di poter anche sbagliare. Mi spiego bene. Mentre l'anno scorso una sconfitta era ben accetta, quest'anno un periodo negativo fa storcere il muso, perché sulla carta la squadra sarebbe più forte, in realtà ha dichiarato di ripetersi e di fare bene, quindi c'è quella pressione interna individuale, secondo me non spiegabile in maniera materiale, ma come posso dire, una cosa interiore di ciascuno di noi e anche degli stessi calciatori soprattutto, che magari messi di fronte a una responsabilità maggiore, cioè quella di dover vincere, allora questo aspetto può essere un freno rispetto ai risultati che si possono raggiungere. Questa è l'unica cosa che può dare una spiegazione logica. Chiaramente sono cambiati alcuni interpreti e alcuni interpreti erano importanti nella squadra dell'anno scorso, soprattutto gli under, perché gli under, essendo i 4 undicesimi, sono quasi il 50%, siamo vicini alla metà del peso all'interno di una partita, no? Degli equilibri. L'anno scorso erano dei ragazzi, come posso dire, già formati per questa categoria, con la sorpresa Ciraci, con la conferma di un certo Viola e con quel calciatore che noi nominavamo tutte le sante puntate, o almeno io lo facevo, ed era Fedel, no? Il quale ha delle caratteristiche sue personali difficilmente riscontrabili in altri under a livello di intensità, continuità, il suo gioco sporco, il suo gioco operaio faceva brillare altri ragazzi che messi in campo avevano più margine d'azione. Parlo dello stesso Addae, per esempio, dei centrocampisti che potevano essere più liberi di costruire la manovra. Quest'anno quel tipo di calciatore ancora non è venuto fuori, nel senso che ci abbiamo delle potenzialità importanti in questo senso, però uno è under ed è Ceccarini, l'altro è Mariani, ma non è più under, non lo sarebbe stato neanche Fedel, per la verità. Quindi il peso specifico degli under all'interno della squadra è cambiato in maniera importante. È chiaro che è stato confermato Viola, più che altro richiamato dopo le prestazioni non convincenti anche a furor di popolo della piazza dell'ex numero uno, che parliamo di Provitolo, che è stato ceduto al Barletta, ed è stato confermato Ciraci, ma Ciraci è incappato in un infortunio, quindi di fatto il parco under, i 4 undicesimi e Nardò erano completamente nuovi, e questo ha diciamo alterato un po' gli equilibri di quella squadra dell'anno scorso, insieme al concetto espresso prima della serenità della contesa, che non era più, diciamo, indirizzata al semplice divertimento, ma anche a quel pensiero, a quel chiodo che può rappresentare la vittoria a tutti i costi. Questo, secondo me, oltre alle variabili della fortuna, per esempio la fortuna a Casalano ha giocato un ruolo importantissimo, no? Quel tipo di variabili non ci sta aiutando, e quindi è capace che una squadra teoricamente più forte possa fare peggio di quella che ha terminato il campionato l'anno precedente. Questo è quello che mi sono spiegato.
Sì, nel frattempo Gianfranco Esposito ha perfezionato il collegamento con Alessio Antico, che dicevamo sarà nostro ospite telefonico questa sera, doveva essere in studio, sì. Poi ha avuto
un impegno, perché Alessio è dedicato H24 al Nardò, non lo dimentichiamo, quindi cercare l'appuntamento o l'ora libera che lui avrebbe, diciamo, speso volentieri qui con la radio, anzi era pure contento quando gliel'ho detto, finalmente ha detto mi rilasso un'oretta, invece così non è, perché come stiamo verificando gli impegni quotidiani per lui sono tantissimi. Anche stasera sta tornando per il nostro Nardò da appuntamenti che gli hanno fatto fare tardi,
e quindi lo cogliamo in viaggio, se non sbaglio. Vediamo se ci sta ascoltando. Alessio, ci ascolti?
Sì, Michele, ciao, buonasera.
Ciao. Salve, Fernando. Ciao Alessio.
Abbiamo detto che da quest'anno ha assunto ufficialmente il ruolo di presidente della società. Hai probabilmente ascoltato anche questa analisi che ha fatto Fernando poc'anzi delle difficoltà che ha incontrato il Nardò in questa fase iniziale della stagione. Volevo sentire a questo proposito anche il tuo parere.
Tornando sulla disamina di questo inizio campionato, è sempre diciamo un po' è sempre un po' tifoso, no? Lui ragiona un po' da tifoso, nel senso e cerca di prendere le cose da lontano, no? Per non arrivare al punto. Io fondamentalmente la penso come Fernando, ma la penso, cioè, a me piace essere più diretto, nel senso che quest'anno sono stati fatti dei sacrifici enormi da parte della società per cercare di puntare a giocarci il campionato fino all'ultima giornata, perché poi sappiamo benissimo che la Serie D, esatto, è un campionato difficilissimo, e già sarebbe l'obiettivo, diciamo, finale di tutte queste squadre che puntano a vincere è di arrivare a giocarsela fino all'ultimo, perché poi purtroppo ne sale una sola. Però il discorso degli under, secondo me in questo momento i calciatori che non stanno deludendo le attese sono proprio gli under, perché per quanto mi riguarda abbiamo gli under più forti del campionato, perché abbiamo Ceccarini in 2005 che poche squadre possono permettersi. Ci abbiamo Viola che conosciamo tutti, ci abbiamo Russo che è diventato una certezza in difesa, che alla fine è stato campione d'Italia con la primavera del Lecce lo scorso anno. Ci abbiamo Milli, ci abbiamo Rossi che viene dalla Lazio, ci abbiamo Ciannamè, un altro 2005 interessante. Comunque ci abbiamo degli under, secondo me, che non stanno deludendo le aspettative nostre, anzi sicuramente c'è anche qualche bella sorpresa, tipo Russo che non conoscevo benissimo, tipo Ceccarini che alla fine al giorno d'oggi trovare un 2005 forte già il parco under, diciamo che stai già avanti ad altre dirette concorrenti. E detto questo, arrivo al punto e sono sempre diretto, come abituato a fare. La delusione, tra virgolette, fino ad oggi sono stati calciatori che senior che abbiamo sia confermato che preso che acquistato quest'anno e che non stanno rendendo per le loro potenzialità. Nel senso, quando per sfortuna purtroppo abbiamo Ferreira e Danna che sono infortunati al momento, e Dammacco che dobbiamo valutare delle sue condizioni anche se
sì, perché
dall'infortunio che abbiamo visto per domenica sarà difficilissimo recuperarlo. E poi ci sono altri calciatori senior che quando ti vengono a mancare, logicamente, no, quando vengono a mancare 6-7 calciatori su cui una società punta fortemente, alla fine diventa dura, sinceramente. Perciò la mia analisi è questa qua. Logicamente noi siamo una società fatta da gente di calcio, capiamo i momenti, sappiamo che i calciatori non sono dei robot, perciò stiamo qui ad aspettarli nel momento che tutti arriveranno, come ha detto il mister all'intervista, a rendere al massimo delle loro potenzialità, allora lì si potrà vedere il vero Nardò, secondo me.
Sì, perché comunque diciamo in estate la società si è mossa nel migliore dei modi, no? Nei tempi giusti, perché praticamente la gran parte della rosa è stata composta prima che si andasse in ritiro a San Giovanni Rotondo, con l'innesto appunto di giocatori che dovevano iniettare tanta qualità in questa squadra. Forse riguardando quella campagna acquisti si è un po' esagerato nell'acquisto di calciatori con determinate caratteristiche, mi riferisco a Melillo, Gentile, Danna, no? Che più o meno che poi hanno avuto difficoltà a trovare tutti quanti spazio, proprio perché anche Dammacco, che diceva ieri mister Ragno, lo ha definito un trequartista, no? Più che un attaccante vero e proprio. Forse lì si è preso qualche giocatore di troppo, è l'unico appunto che si può rivolgere alla campagna acquisti estiva. Cosa ne pensi?
Penso, Michele, che non è stato, è stata una scelta comunque del mister, dove noi l'abbiamo logicamente appoggiato, nel senso che nel 3-5-2 del mister il ruolo della mezzala, che poi come l'anno scorso c'era Montinaro, sappiamo che è un ruolo dove ti può cambiare gli equilibri. Perciò per una scelta proprio a livello tecnico abbiamo deciso di puntare su dei calciatori tipo Melillo, tipo Danna, tipo Dammacco stesso, tipo Gentile, che sono calciatori che possono sia ricoprire il ruolo di mezzala sia da esterni sia in caso di emergenza di attaccanti. È stata fatta questa scelta proprio per avere la possibilità di avere giocatori offensivi con che sappiano fare diversi ruoli praticamente.
Okay. Sì, proprio nei giorni scorsi appunto uno di questi giocatori, Melillo, lo sappiamo, ha rescisso e mi pare si sia accasato nel San Marzano. Siccome naturalmente viene quasi naturale fare un raffronto con quella che è stata la scorsa stagione, si nota che a questo Nardò finora sono mancati i pareggi che si sono tramutati in sconfitte, perché rispetto allo scorso anno il numero di vittorie è lo stesso. Ricordiamo che il Nardò vinse le prime due partite con Puteolana e Matera, quest'anno ne ha vinte altrettante nelle prime sei giornate contro il Barletta e ieri con il Gallipoli, e soprattutto sta venendo meno la squadra in trasferta, no? Perché i sette punti sono stati conquistati tutti in casa, ed è un po' strano per una squadra costruita per vincere il campionato, che dovrebbe avere la personalità, no? Di andare in trasferta e ottenere risultati anche lì, questo rendimento invece è così deficitario, che probabilmente si spiega con l'analisi che hai fatto in precedenza, cioè dei senior che non stanno rispondendo alle attese.
Sì, ma infatti mi ricollego alla risposta di prima, facendo presente anche che le partite che abbiamo ottenuto in casa, secondo me ancora non sono risultati rotondi, ma ancora a livello di prestazione la squadra può fare molto di più, perciò in questo momento comunque importante è cercare in qualsiasi modo di prendersi tre punti, giocando male, trovando qualsiasi soluzione per i tre punti, come ho detto prima, in attesa di far arrivare tutti i calciatori determinanti che abbiamo al top della loro forma.
Sì, ricordiamo anche i problemi di natura logistica, no? Nel senso che sappiamo che lo stadio è sottoposto a quei lavori di ristrutturazione di cui si parla ormai dalla fine dello scorso campionato. Prima di entrare nel discorso relativo all'andamento di questi lavori, vorrei sottolineare come comunque la tifoseria, nonostante si giochi a 20 chilometri di distanza, no? Stia comunque rispondendo alla grande, anche considerati i risultati che non sono stati finora esaltanti, perché mi sembra che la domenica quelle due tribune lì a Matino siano sempre tutte esaurite, c'è davvero una grande risposta da parte dei tifosi.
Sì, guarda, Michele, io pure da questo punto di vista conosco la cazza di Nardò, la conosco bene quanto casa mia, logicamente, e so che Nardò può fare molto di più, e non parlo dei gruppi organizzati, ma parlo dei tifosi degli sportivi neretini, che perché gli ultra sono sempre presenti, e quindi tanto di cappello. Ma per quanto riguarda invece tutti gli altri appassionati, so che Nardò può fare molto di più, e logicamente ci sono anche da mettere in considerazione, da prendere in considerazione i risultati, che non sono stati certo quelli che tutti ci aspettavamo, però l'obiettivo nostro è proprio quello il discorso che ho fatto alla squadra martedì scorso, è quello di cercare di arrivare alla fine di novembre, quando dovrebbero consegnarci il campo, e di cercare di stare di sopra a 3-4, comunque agganciati alle altre squadre di vetta, per cercare poi di far iniziare un altro campionato per noi, perché nonostante a Matino, che ringrazio sia l'amministrazione che la presidentessa Costantino per l'ospitalità, però quando giochiamo nel nostro stadio, logicamente è tutta un'altra musica, sinceramente.
Non so, Fernando, se vuoi intervenire in questo colloquio.
Io con Alessio mi vedo tutti i giorni. Chiaramente io non ho puntato il dito su questi under di quest'anno, perché non discuto il valore, ho puntato il dito sul fatto che diciamo inizialmente la quaterna di under era completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, e quindi aveva bisogno di amalgamarsi, di trovare una quadra insieme e di essere funzionale agli altri 7/11 della squadra. Non ho mai messo in discussione il valore dei ragazzi, che secondo me, e concordo con te nel dire che sono molto forti, però poi iniziare un campionato pensando di continuare sulla falsa riga di quello dell'anno scorso può, come posso dire, essere un'idea, ma poi la realtà si dice che è completamente diversa, anche perché poi non è solo un discorso under, ma anche un discorso di rendimento degli over, come hai detto tu, è un discorso di tante altre variabili che non sono quelle societarie, perché la società c'è sempre stata. Ci metto la fortuna.
No, guarda, aspettando, mi interrompo. Quindi logicamente abbiamo capito bene che non era una critica verso i nostri under, anzi, no, c'è anche un discorso, come sai bene, è anche un discorso federale di età, no, per quanto riguarda gli under, perché noi venivamo da un campionato dove sono stati riconfermati gli under dell'anno prima a livello federale, intendo, quindi c'eravamo i Fedele, gli Antonacci, i Polichetti, che erano già degli under, Viola stesso, degli under già con uno o due campionati già alle spalle. Quest'anno, essendo cambiate, hanno cambiato praticamente l'età dei giovani, sai che molti sono debuttanti, soprattutto il 2005, e poi abbiamo un 2004 in più rispetto allo scorso anno, perciò queste qua è un problema che abbiamo tutti, no? Tutte le società, no?
Sì, infatti è questo proprio, diciamo, il punto interrogativo, no? che è una variabile importante. Ci metto per esempio l'attaccante dell'Andria che è andato in gol
Sassanelli
diverse volte, e magari anche lui veniva da un campionato con l'Ascoli Under 19, se non erro. Però voglio dire, c'è la fortuna che si è rivelato funzionale al progetto tattico dell'Andria, no? Quindi finché non entrano al regime questi ragazzi, può passare del tempo, e questo può incidere anche sui risultati, ma non, ripeto, non è solo quello, perché io ci metto anche dal mio punto di vista la variabile fortuna, che non ci ha aiutato tantissimo.
Sì, diciamo, nonostante prestazioni non esaltanti, a
sì,
Gravina
cioè, fra tutte ci metto il pareggio interno con la Paganese, no? La Paganese tira una sola volta in porta e porta via un punto. Noi ci siamo mangiati l'impossibile sotto porta, e la fortuna ha detto: vabbè, vi premio con un'autorete del portiere. Cioè, alla fine finisce 1-1, ma se fosse stato un incontro di box non c'era storia, no?
Sì, naturalmente prima, già da qualche settimana stiamo cominciando ad osservare il distacco dalla vetta e chiederci: ma questo distacco può essere recuperato o no?
Vabbè, diciamo, dai, ieri, queste sono, Michele, mi interrompo, io guardo il Brindisi l'anno scorso, il Brindisi a 4-5 partite dalla fine l'anno scorso era spacciato, ha vinto il campionato. Se cominciamo a fare questi discorsi già adesso, vuol dire che la storia non ci insegna nulla.
Sì, questo per dire che comunque ieri sono stati recuperati 2 punti, no, dalla vetta, si è passati da un meno 9 a un meno 7, però adesso c'è proprio lo scontro diretto con la capolista Altamura. E qui naturalmente Mister Ragno diceva che bisognerebbe vincere qualche 3-4 partite di seguito, però io direi che anche conservare i 7 punti di ritardo dopo la gara di domenica prossima sarebbe un buon risultato.
Certo,
perché
un'iniezione di fiducia, però faccio rispondere Alessio che ha calcato i campi e quindi lui sa meglio di me per queste cose.
No, io guarda, il mister ha detto una cosa giusta, ha detto non dobbiamo guardare la classifica, nel senso che noi, a differenza dell'Altamura, dell'Andria, comunque oggettivamente abbiamo avuto un inizio di stagione, di calendario non proprio, diciamo, tenera, no? Cioè, loro hanno incontrato squadre in casa dove hanno potuto sono potuti partire in maniera diversa rispetto a noi, e logicamente il primo bilancio secondo me si dovrà fare a fine girone di andata, quando tutti ci saremo incontrate, e vedere dove staremo e renderci conto se quest'anno si può puntare a qualcosa di importante o no. Ma sappiamo domenica dell'importanza della partita, però ancora stiamo alla sesta giornata, mi sembra, di andata, e sarebbe assurdo in questo momento, no? Cioè, pensare che il Nardò è fuori, l'Altamura sarà lì fino alla fine, l'Andria perché ci saranno talmente tanti capovolgimenti con questo tipo di campionato equilibrato che, come come ha ricordato Fernando, il Brindisi a 4 partite dalla fine aveva 8 punti di ritardo rispetto alla Cavese e 6 punti rispetto a noi, e alla fine hanno vinto il campionato. Perciò la forza sta pure là, no? Credere nelle scelte che si sono fatte a inizio stagione quest'estate e portarle avanti, dando fiducia ai ragazzi che, come ho detto prima, cioè, dobbiamo cercare di farli ritornare al massimo della condizione.
Sì, oltretutto non appena furono pubblicati i calendari si osservò proprio che l'inizio di campionato del Nardò non era semplice, perché si affrontavano tutta una serie di scontri diretti praticamente nelle prime 6 giornate, a parte la Gravina e anche la Paganese, che però poi la Paganese sta tenendo un passo da prima della classe, no? Con i suoi 12 punti è imbattuta.
Ci siamo affrontati
anche le squadre che
Casarano, Barletta.
Ma la Paganese, mi interrompo, la Paganese questo campionato è abituato ogni anno a fare campionati di vertice. Logicamente per una scelta societaria si è voluto puntare su una squadra più giovane, ma sono tutti ragazzi di grande qualità, infatti lo stanno dimostrando sul campo. Non vuol dire avere una squadra più giovane, non vuol dire non avere ambizioni.
La seconda parte di questo girone di ritorno sulla carta dovrebbe essere più semplice. Guardavo la classifica, le ultime 4 in classifica attualmente: Bitonto, Santa Maria Cilento, Manfredonia, Palmese, sono tutte squadre che il Nardò dovrà affrontare, anche se c'è da dire che dovrà anche affrontare squadre che inizialmente non erano considerate tra le big di questo torneo e che almeno in questa fase iniziale si stanno dimostrando tali, come Martina e Fasano, che occupano le prime posizioni della classifica. Ma naturalmente poi il campionato è tale che riserverà sorprese domenica dopo domenica, e lo vivremo.
Voglio ricordare l'anno scorso partite tipo Francavilla, Insigni e Afragola. Sappiamo bene che partite facili non esistono in questo girone, e perciò le dobbiamo affrontare tutte con la mentalità di volerle vincere tutte, che sarà impossibile, lo sappiamo, ma la mentalità deve essere quella, prima o ultima, bisogna pensare sempre di vincere sul campo.
Sì, adesso non vogliamo trattenerti più di tanto, perché sappiamo che sei in viaggio, e l'ultima domanda vorremmo portela con riferimento a quelli che sono i lavori, no? Che si stanno svolgendo al Giovanni Paolo II. Ricordiamo che erano 90 giorni al momento in cui è stato consegnato il cantiere alla ditta, si è parlato di 90 giorni, all'epoca facemmo un po' di conti, risultava che forse l'ultima gara del girone d'andata, quella con la Gelbison, si sarebbe potuta giocare a Nardò, però sappiamo bene come funzionano qui i lavori pubblici, no? Questi appalti, perché a volte poi i tempi si allungano, ci sono purtroppo tanti esempi anche vicini a noi. Ieri mi parlavano per esempio dello stadio di Taviano, dove stanno effettuando dei lavori di rifacimento del manto erboso che vanno avanti da ormai più di un anno e dovevano essere finiti già da tempo. Qual è la situazione a Nardò? Pensi che i tempi saranno rispettati? A che punto siamo con i lavori?
Allora Michele, noi, io e l'assessore, andiamo, non dico tutti i giorni ma quasi, a controllare come stanno procedendo i lavori. La ditta ci ha garantito che il nostro stadio sarà consegnato nei tempi prestabiliti. Logicamente sappiamo i cantieri in Italia come funziona, ma sappiamo pure bene, e lo sa pure l'amministrazione e anche la ditta che sta eseguendo i lavori, che il calcio a Nardò, no, è una delle cose più importanti. Perciò hanno questa responsabilità sopra, e logicamente io credo, e da quello che mi hanno detto, che se non saranno gli ultimi giorni di novembre, inizi di dicembre, dovrebbero consegnarci lo stadio con i lavori effettuati. Poi logicamente ci sarà il secondo step, che è quello della commissione pubblico spettacolo, che dovrà darci l'ok per avere il campo omologato per la Serie C a tutti gli effetti. Perciò questo, ripeto e ribadisco a tutti, che era un sacrificio che dovevamo fare, no? E proprio per un discorso di progettualità, nel senso che non ci vogliamo chiudere la porta dei playoff quest'anno come è successo lo scorso anno, e perciò nel caso si dovesse ripetere nelle peggiori delle ipotesi di rivincere i playoff quest'anno, sappiamo che al 99,9% abbiamo tutte le carte in regola per poter disputare la Serie C senza avere il disagio di quest'anno, no? Perché poi è stato un disagio e un sogno, ci siamo svegliati tutti da un sogno, no? Per una questione di campo. Perciò secondo me questo sacrificio andava fatto proprio per guardare il futuro in maniera diversa. E come ho detto prima, la Serie D è un campionato talmente difficile da vincere che avere una seconda opzione, no? Può valere tanto.
Un'ultima domanda, si è parlato anche di lavori che dovrebbero riguardare il manto erboso, quindi di una risemina, cosa che annualmente è sempre accaduta. A questo proposito, qual è la situazione?
La situazione del manto erboso, il manto, innanzitutto volevo informare tutti che il manto non è seccato come hanno detto tutti. Il manto in questo momento, siccome era come tutti gli anni c'era l'erba estiva, in questo momento è andato in dormienza, però siccome devono fare gli ultimi lavori sulla tribuna, mettere le panchine, comunque cementare, fare un massetto dove andranno appoggiate le panchine poi, e dovranno entrare dei mezzi sul terreno di gioco, sta attendendo questa settimana che si faccia questa operazione per poi riseminare il prato, diciamo il loglietto, che sarebbe il prato quello invernale. Perciò non stiamo lasciando niente al caso, perciò è tutto sotto controllo. Volevo rassegnare tutti e sicuramente per fine anno avremo lo stadio che merita Nardò. Perciò un altro po' di pazienza e avremo tutti questo privilegio di avere un campo omologato per la Serie C, cosa rara soprattutto nel Salento in questo momento.
Infatti abbiamo visto che è difficile trovarne anche per la Serie D, no?
Infatti per la Serie D ci sono tante differenze, tante situazioni diverse tra la Serie C e la Serie D, però in questo momento veramente ci sono dei campi. Abbiamo fatto i salti mortali per poter portare il pubblico a Matino, ma abbiamo fatto dei veri salti mortali perché non c'era un altro impianto che potesse ospitare i tifosi, non le partite ma i tifosi.
No, Alessio, posso intervenirmi su questo argomento, perché è passato quasi sia sottotono questo sacrificio fatto, quasi sia la scelta di Matino è una scelta finale di accomodarsi, no? Però posso garantire che veramente è stato setacciato tutto il Salento alla ricerca di un campo, e ogni volta dovevano essere prodotti documenti, mandate PEC, richieste al sindaco, richieste alla federazione, sopralluoghi. Cioè c'è stato un lavoro così pesante dietro a questa scelta finale, che veramente dobbiamo dire grazie al sindaco di Matino e grazie alla presidentessa Costantino, perché altrimenti il pubblico di Nardò avrebbe giocato, cioè avrebbe visto la diretta Facebook e basta. Cioè noi siamo stati in una situazione.
Fernando, guarda, ti interrompo Fernando, così faccio pure capire le situazioni dei campi, perché magari questa è la volta buona pure per rispondere a tante domande che ci sono fatte, no? Oppure a tanti pensieri che la gente si fa, come hai detto tu, che ci siamo accomodati su Matina. Allora, noi abbiamo visto Calatina come prima scelta, Calatina perché è una questione proprio logistica e di impianto, sarebbe stato la prima scelta. Calatina non era omologato come campo, ma c'era il problema della risemina. Infatti Calatina in questo momento sta giocando a Calatone perché il terreno di gioco era in una situazione penosa. C'era la situazione Copertino come seconda scelta, stesso discorso, perché cioè, con una squadra costruita per vincere, cioè, non potevamo andare a giocare su un terreno, no? che non si avvicina neanche a un campo in erba naturale. Perciò è stato scartato Copertino per una questione tecnica. Siamo andati a San Pietro e non era disponibile, in quanto non so il problema preciso, ma anche la Primavera sta giocando al Via del Mare di Lecce, non sta giocando più a San Pietro. E altra situazione era Acale, stesso motivo, non era omologabile. Siamo andati lì con il fiduciario della Serie D e si è messo le mani tra i capelli perché ha detto non è omologabile assolutamente questo campo. L'unico che era rimasto,
siamo andati anche a Otranto,
Otranto che si sono resi disponibili, ci hanno aperto le porte, però per una questione sempre organizzativa e per sarebbe stato un disagio per le persone arrivare fino ad Otranto, e alla fine si è trovata la soluzione Matino grazie all'amministrazione nostra che si è interfacciata con l'amministrazione di Matino e della presidentessa Costantino, che ancora oggi è contentissima di accoglierci lì facendo dei lavori comunque non indifferenti, riuscendo ad aprire la prima tribunetta inizialmente e poi a aprire anche la seconda facendo dei lavori comunque importanti sulla struttura. Perciò questo è stato il lavoro fatto, per questo ci siamo ritardati anche a comunicare l'impianto, ma come sempre la nostra priorità l'abbiamo data ai tifosi, senza tralasciare l'aspetto tecnico, che comunque è importante quanto avere i nostri sostenitori al nostro fianco.
Va bene, allora abbiamo chiarito tutti gli aspetti, anche quelli relativi alla logistica. Speriamo appunto di poter presto tornare a disputare le gare al Giovanni Paolo II. Ringraziamo Alessio Antico, presidente di Nardò, per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata e buon proseguimento di campionato.
Grazie.
Ciao Alessio. Salve.
Ecco, quindi possiamo tornare ora in studio e passare ad ascoltare le parole di Mister Ragno al termine della gara di ieri col Gallipoli. Ricordiamo, vinta nettamente, no? 3-0, grande protagonista Dalmacco, autore di una doppietta, si è messo in luce Gentile, che probabilmente è stato quello che ha meglio interpretato quel ruolo di mezzala trequartista, no? Che è un ruolo importante nello scacchiere tattico di Mister Ragno. Penso che insomma sotto questo punto di vista il Nardò di ieri, anche se un po' contratto inizialmente,
sì, è stato un Nardò contratto, alla fine non è stata una gara secondo me neanche lontanamente paragonabile ai derby ruspanti degli anni 70 che abbiamo vissuto, perché un po' perché mancava la tifoseria ospite, un po' perché il campanilismo, no, nel corso degli anni un po' venuto meno, e anche perché il divario tecnico col Gallipoli si è visto tutto, cioè mi dispiace chiaramente dire questo, però non mi ha fatto una buona impressione il Gallipoli, sì, anche... che non si è affacciato mai sotto porta,
sì, infatti...
a tirare, non è stato mai minaccioso. Mi aspettavo sinceramente qualcosa,
anche perché finora non, è vero che parliamo di appena due partite disputate, però comunque avevano
vinto, parlando della partita,
il Gallipoli in trasferta,
sì, aveva vinto a Santa Maria Cilento,
aveva pareggiato a Barletta, sia pure,
sì, diciamo, per carità, cioè, magari è stata una puntata infelice quella di ieri, però ripeto, non è stato
campo,
quel derby che ci aspettavamo, insomma, dal punto di vista della gara sportiva,
Sì, anche perché comunque ricordo uno degli ultimi derby, perché poi con i Gallipoli non è che si sia giocato molto negli ultimi 15-20 anni, però ricordo un derby con situazione capovolta per quanto riguarda la forza della squadra, no? C'era i Gallipoli e poi sarebbe andato in C2 e Nardò che invece sarebbe retrocesso, e infatti in tutte e due le circostanze la gara finì in pareggio e quindi
con un super Leo Pizzi all'andata.
Eh sì, che riuscì a parare l'impossibile. Ma ascoltiamo adesso mister Ragno.
Mister, partiamo da una domanda tattica prima di analizzare la partita. Ma che strepitosa partita ha fatto Gentile tra le linee.
Ma Christian, io lo conosco benissimo perché l'ho avuto 2 anni fa a Francavilla, un giocatore che è un trequartista che ha un cambio di passo veloce, rapido, uno che entra e rompe le linee, quindi fa male. Oggi avevamo bisogno di avere tanta qualità, in quanto avevamo sempre 2 punte davanti che non erano prime punte, erano uno che attaccava la profondità e Danmark con trequartista, quindi ho preferito far giocare Gentile e non Mariani per questo motivo, anche se Mariani ha fatto 2 buone partite sia col Barletta che con il Cassarano domenica, però oggi avevamo bisogno di quella qualità tra le linee e penso che Gentile abbia fatto una grande gara.
Sì mister, è solo una sensazione perché Nardò è passato in vantaggio dopo appena 13 minuti, ma l'impressione è che l'avvio non fosse stato come contro il Barletta.
Sì, eravamo un po' tesi, anche perché sapete benissimo quando si sta in quelle situazioni, ho detto alla squadra di non guardare la classifica e di giocare come sanno giocare, perché lo ripeto per l'ennesima volta, io sono sempre convinto che questa è una squadra che si deve ancora esprimere al 100%. Ha bisogno di inelare quelle 2 o 3 vittorie consecutive per poter poi fare quel filotto. Noi ci siamo ancora riusciti, siamo ancora altalenanti nel rendimento. Spero che domenica la trasferta di Altamura sia un crocevia importante, perché una vittoria importante su un campo difficile ci può proiettare su situazioni ancora più belle, insomma. Oggi volevamo la vittoria, anche se poi all'inizio eravamo contratti, però tutti i movimenti che si è chiesto di fare li hanno fatti, però erano contratti, finalmente ci mancava ancora l'ultimo passaggio. Poi abbiamo sfruttato, perché sapevamo che loro sulla loro destra avevano delle difficoltà, in grosso è entrato da quella parte, hanno fatto il rigore, poi sapevamo che loro la palla la giocavano sempre e che hanno preso gol anche in qualche situazione, quindi avevamo deciso, in alcune circostanze siamo riusciti, in altre no, di pressare il portiere e il centrale difensivo. Siamo stati tra virgolette un po' fortunati in questo, però è stata anche la voglia di voler attaccare gli altri. Poi dopo il 2-0 chiaramente abbiamo avuto la facilità di poter controllare la gara, anche se dovevamo essere più cattivi per chiuderla prima col 3-0.
Mister, è stata una vittoria più importante per la classifica o più per il morale, visto come è arrivata?
No, a me servivano i 3 punti e basta. Poi ci siamo detti in settimana con la squadra che non dobbiamo guardare né classifica né nelle altre squadre, perché questo dipende solo da noi. Noi mentalmente stiamo attraversando un periodo un po' particolare, dove non è un discorso tecnico, tattico, moduli e non moduli, qui è soltanto un discorso mentale. La squadra ha bisogno di scrollarsi dosso un po' di pressione, ma non pressioni che arrivano dall'esterno, pressioni perché ognuno di noi sa che ancora deve dare tanto. Non ha dato ancora poco, in percentuali stiamo al 30-40%, quindi io questa squadra la voglio vedere quando darà il 100% ognuno di loro. Ecco perché sono molto ottimista e sono contento che oggi, ripeto, non si è guardato chi ci avevamo di fronte e né abbiamo parlato tanto degli avversari, degli uomini, abbiamo detto soltanto giochiamo per conto nostro, sappiamo che noi serve la vittoria, entrare dal primo minuto e dal primo minuto cercate di divertirvi anche, perché poi alla fine è sempre un gioco, è sempre una partita di calcio. L'abbiamo fatto e siamo stati poi bravi a gestire tutti i 95 minuti, perché effettivamente il Gallipoli ha fatto poco.
Diciamo adesso c'è il rischio di una penuria di attaccanti, no? Ferreira infortunato, Danna anche oggi non disponibile, Danmacco che non sappiamo quale problema abbia riportato, insomma Melillo che è andato via, c'è il rischio di ritrovarsi con poca gente davanti.
Ma l'ho detto, noi non, adesso non è un discorso di modulo di uomini, adesso è un discorso che si va in campo con la consapevolezza e l'autostima di essere una grande squadra. Poi indipendente chi gioca, io dico sempre che ci sono dei momenti dove bisogna soffrire. Questo è un momento che bisogna soffrire anche se mancano gli attaccanti. Non abbiamo guardato nemmeno questo, perché io ho iniziato oggi il discorso dicendo anche se manca Ferreira, manca Danna, abbiamo tanti centrali difensivi e tanti centrocampisti che possono far gol. Quindi ripeto, a noi serve soltanto guardarci intorno allo spogliatoio e lavorare, perché bisogna sempre lavorare, perché è chiaro che devi affrontare sempre una squadra che è velotattica oramai in gironi H, anche vedendo i risultati di oggi. È un campionato difficilissimo e sono tutte squadre organizzate. Noi dobbiamo cercare di migliorare, di dare anche consigli. I più grandi, ho detto, i più grandi, dare consigli ai ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di maturare, di avere tanta esperienza, e quando c'è l'aiuto dei grandi è chiaro che si migliora in tutto. Oggi, ripeto, gli under hanno fatto una grande gara, ma un po' tutti quanti, nessuno escluso, chi è entrato ha fatto benissimo, quindi ci godiamo questa vittoria e da martedì si pensa subito ad Altamura, perché sarà sicuramente un campo infuocato, una trasferta difficilissima, però noi andremo là consapevoli della nostra forza, perché ripeto, ci manca quella vittoria fuori casa. Chissà domenica riusciamo a coglierla la prima di questo campionato e poi sia, diciamo, l'inizio di una serie di vittorie.
Sì, quindi queste le dichiarazioni post gara di Mister Ragno. Ha accennato, insomma, anche al prossimo avversario, l'Altamura, che occupa la testa della classifica, che domenica scorsa, anzi parliamo di ieri naturalmente, ha pareggiato quello che era il match clou della giornata ad Andria. Altamura che era anche passato in vantaggio. È un Altamura molto diverso rispetto allo scorso anno. È arrivato un nuovo tecnico, Giacomarro, che la Serie D l'ha vinta a Picerno, no? Anche se poi sì, quel campionato che successivamente ha ricondotto il Picerno in D per quella famosa partita col Bitonto dell'ultima giornata, anzi diciamo una partita che è costata due promozioni, quella del Picerno e quella del Bitonto, che poi vinse il campionato un anno dopo, ma non poteva andare in Serie C proprio in virtù di una condanna per l'illecito sportivo che si era consumato in quella partita. Ma l'Altamura ha pescato tanto nel Barletta dello scorso anno. Dal Barletta sono arrivati Petta, difensore centrale fisicamente, no, molto esuberante, Maccioni, che l'anno scorso è stato uno dei migliori under, un 2004 che gioca sulla fascia, poi due vecchie conoscenze di questa categoria come Lattanzio e Lo Iodice. Insomma, ha pescato parecchio a Barletta. Uno penserebbe che solitamente questo avviene quando un allenatore passa da una squadra all'altra e si porta dietro, no, i giocatori che già conosce. Invece in questo caso non è stato così, perché sappiamo che Farina, allenatore del Barletta dello scorso anno, è andato ad Andria, mentre dicevamo ad allenare l'Altamura e Giacomarro. C'è anche un nostro ex bolognese.
Da ormai è stagionato bolognese, cioè, ha messo le radici ad Altamura, però non l'avevamo avuto come under, se non sbaglio, se non ricordo male, era il 99.
Sì, il secondo anno di Taurino.
No, il 99 di classe nascita.
Ah, sì, classe 99. Sì. Diciamo fu Taurino a lanciarlo, ad intravedere che sì, sì, comunque era un giocatore con delle potenzialità, perché sappiamo bene come poi molti under non riescano a mantenere la categoria, no? Una volta usciti da quella gabbia protetta che il discorso relativo alle classi di età.
Bolognese ci è riuscito.
E infatti bisogna dare atto a Bolognese. No,
però Altamura è un bel campo, secondo me sarà una bella partita. Io credo che ci divertiremo ad Altamura, perché ci sono le condizioni logistiche anche per giocare bene. Il campo è un buon campo, quindi poi si gioca contro l'attuale leader del girone, quindi può essere un motivo in più per ben figurare. Mi auguro che ci sia quella leggerezza, quella serenità di cui parlavo per fare una bella partita, sebbene c'è ancora questo handicap degli infortuni, soprattutto nel reparto avanzato, che possono incidere, no, sul rendimento e sulla, sulla possibilità di andare.
Sì,
di andare,
perché diciamo nella peggiore delle ipotesi, cioè un mancato recupero di Danna e un infortunio serio di Dammacco, diciamo le sue condizioni saranno probabilmente valutate domani, ridurrebbe gli uomini d'attacco ai soli D'Ambros e Gentile, no? Perché Ferreira naturalmente non è ancora recuperabile per domenica prossima, e quindi probabilmente bisognerebbe tornare poi anche alla versione di un centrocampo più coperto, quantomeno più dinamico. Sì, no? Con...
sì, perché non credo che Gentile poi abbia questa propensione a fare la punta o ad adattarsi a fare la punta o giocare un ruolo più avanzato rispetto alle sue caratteristiche, per cui gioco forza, pure se sarà schierato con questa intenzione, farà anche un lavoro sporco da mediano come l'ha fatto ieri.
Sì, magari questo renderà il centrocampo più quadrato,
solido, no?
Più solido, no?
Sì, sì.
Potrebbe anche essere l'aspetto positivo di...
Il falso 9 lo chiamano in Spagna.
Comunque vogliamo anche ascoltare quello che ha detto Dammacco a fine gara. Il nostro regista Gianfranco Esposito può metterlo in onda.
Gaetano, oggi serviva una grande prova, una grande risposta a questo inizio non entusiasmante ed è arrivata.
Sì, ci siamo compattati tutti dalla partita persa a Casarano. Oggi abbiamo dimostrato il valore di questa squadra e abbiamo portato i 3 punti a casa.
Grande prestazione, la doppietta nel primo gol, sei stato il più veloce di tutti ad arrivare su quel pallone dopo il rigore sbagliato, nel secondo una grande ripartenza e poi anche l'assist per Gentile.
Sì, io mi metto a disposizione della squadra, poi se arriva il gol o l'assist è importante vincere e portare i 3 punti a casa.
Ci abbiamo visto leggermente ammaccato, cos'è successo in quella circostanza lì?
No, non è successo niente, ho sentito un crampo e penso che da martedì ritornerò con gli altri in gruppo.
Niente, oggi è una vittoria per rilanciarsi, poi domenica prossima abbiamo già un match spartiacque per il campionato.
Sì, domenica affrontiamo l'Altamura, è una grande squadra, noi lavoreremo già da martedì per andare ad affrontare al meglio. Il mister ci dà delle indicazioni, noi lo dobbiamo seguire e dimostrarlo sul campo.
Bene, con l'intervista a Dammacco possiamo chiudere questa prima puntata del quarto ciclo di Centrale Sport. Fernando, allora ci rivedremo lunedì prossimo, all'indomani di una partita che insomma è sicuramente la più interessante di questa fase iniziale della stagione.
Sì, assolutamente sì, voglio dire, abbiamo esaminato prima questo percorso iniziale, quindi noi fra Andria, Barletta, Casarano, Altamura le stiamo infilando tutte insieme in questo inizio di campionato, però chissà che adesso non arrivi il momento giusto. Incrociamo le dita, la speranza e il tifo ci dicono di sorreggere sempre questa amata maglia, e chi ci ascolta se può per una domenica farsi una passeggiatina a Altamura, perché insomma il peso del tifo è importante, anche la presenza più numerosa fuori casa può essere un motivo di coraggio e di forza verso i calciatori.
Sì, oltretutto ad Altamura c'è un settore ospiti molto ampio,
molto,
no?
Capiente,
quindi
sì.
A meno che non ci saranno poi delle limitazioni per motivi di ordine pubblico.
Fino ad oggi non ce ne sono state nelle nostre trasferte ad Altamura, quindi
tutti coloro che vogliono andare potranno farlo tranquillamente.
Certamente.
Ci fermiamo qui, a lunedì prossimo con la seconda puntata di Centrale Sport.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.